I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra.
La prima antenna che riesce a cogliere certi segnali di disagio e quindi il fatto che i ragazzi, i bambini siano lontani dalla scuola da più di due mesi ormai, nel Lombardia ormai ci abbiamo quasi al terzo mese, e non solo ha quel danno in sé, il danno primario della mancata scolarizzazione, ma produce come effetto collaterale anche questo, che non vi è questo occhio ulteriore che possa cogliere certi segnali di disagio. E quindi mi aspetto che alla ripresa e dell'attività dei servizi sociali un po' più ampia, soprattutto della scuola, speriamo a settembre, potranno evidenziarsi una serie di esiti.
Di effetti di questa chiusura.
Sì, della chiusura in generale, dello star chiusi in casa.
Cosa è successo nel chiuso delle case ai più piccoli? Cosa hanno significato per i bambini questi quasi tre mesi senza scuola, senza amici, senza nonni e senza parchi? Degli effetti su molti fronti della mancanza di vita scolastica si parla e si parlerà ancora a lungo, ma c'è una preoccupazione che nel mondo della giustizia minorile si condivide in questi giorni e che con la mancanza delle antenne della scuola, per dirla con Ciro Cascone che guida la Procura dei Minori a Milano, siano rimaste nel buio delle mura domestiche anche tutte le sofferenze a vari livelli dei più piccoli, quelle che spesso per primi sono proprio i maestri a notare, ma su un altro fronte, questi sono stati anche mesi di bambini rimasti soli, con genitori portati in ospedale perché contagiati, o dei bambini a cui nel chiuso delle comunità sono stati impediti i contatti con la famiglia, o di bambini ancora una volta al centro di contese giudiziarie tra genitori separati che hanno approfittato anche dei divieti dell'emergenza per farsi la guerra, per non parlare poi di tutto quello che è successo dentro i carceri minorili.
Voglio mio figlio.
Chi ti dice che ti voglio?
E a te chi ti dà tanta sicurezza che non mi voglia?
È tardi.
Ma non è poi tanto tardi, è appena 20 minuti.
Tutte le altre mamme erano lì molto prima di te.
Non succederà mai più, va bene?
Io non dico che non abbia bisogno di suo padre, ma sono convinta che abbia più bisogno di me. Sono sua madre.
No!
La mia ex moglie dice che adora Billy e io credo di sì, ma vorrei sapere quale legge dice che una donna è un genitore migliore semplicemente in virtù del suo sesso.
Non sono stati tra il 5-10% massimo, una percentuale molto bassa, il conflitto è esitato addirittura in domanda giudiziale. Quindi abbiamo avuto varie pronunce di vari tribunali, la prima del Tribunale di Milano già a metà marzo che ha chiarito che comunque nonostante appunto tutte le misure restrittive e gli spostamenti dovevano continuare a esercitare gli spostamenti per principio, per cui si doveva mantenere il diritto alla bigenitorialità nonostante tutto. Ci sono stati tribunali invece di avviso diverso che hanno sospeso, probabilmente Bari, Bussa Sanzio, qualcun altro, non mi ricordo, che hanno in casi concreti, attenzione, non parliamo di regole generali, in alcuni casi concreti hanno un po' compresso, sospeso, limitato, proprio perché veniva rappresentato che appunto l'altro genitore appunto lavorava, era medico, infermiere, oppure faceva un'attività, non era anche lui bloccato in casa, ma aveva un lavoro di quelli necessitati a svolgersi, e quindi ci poteva essere questo rischio. Quindi hanno per un certo periodo, per un mese, sono arrivati a dire bene, continuate con gli incontri, videochiamate, appena si riapre, devo dire che poi con la fine dell'aprile e inizio di maggio sono cadute anche dove c'erano tutte queste restrizioni, ormai andiamo verso una riapertura, diciamo che oggi il problema è superato, non c'è più.
No, certo, adesso si comincia a fare anche un po', diciamo, il bilancio di quello che è successo, ma anche rispetto a coppie in comuni o regioni diverse, anche in questo caso alcune volte si sono poste delle questioni.
No, ma anche all'interno dello stesso comune, molto, era proprio... qualche volta la questione è sorta proprio per questa ragione, cioè in base ad esigenze, alla situazione concreta legata all'attività che uno dei due coniugi svolgeva e che poteva essere ritenuta, come dire, più esposta. Possibili contagi, ci sono stati provvedimenti che hanno limitato oppure provvedimenti che hanno rigettato le richieste di uno dei due genitori e hanno detto che hanno continuato tranquillamente perché prevale il diritto alla bigenitorialità. Attenzione, quando un giudice afferma una cosa del genere, non c'è mai questa affermazione generale. In generale prevale quello su quell'altro, prevale il diritto di visita con il diritto alla salute, ma è una valutazione fatta nel caso concreto. Cioè, se in un caso concreto non viene rappresentato quale potrebbe essere questo rischio accresciuto, chiaro che il giudice dice continuate pure. Se invece in qualche modo viene rappresentata una situazione, perciò è fatto l'esempio dei genitori che avevano attività sanitarie, medici, ecco, medici che lavoravano in ospedali Covid, a quel punto, ma come il diritto alla salute magari viene tutelato maggiormente.
Certo, è tutto molto specifico, nel senso che ogni volta è stato dovuto, diciamo, anche essere calato nella situazione specifica, e questa è la ragione per cui non ci sono anche pronunce, diciamo, univoche anche rispetto alla necessità di questi diritti diversi.
Le situazioni concrete che venivano esaminate e portate, però le ripeto, uno, la sensazione che per fortuna sono state poche queste situazioni che sono degenerate, tra virgolette, in provvedimenti giudiziari, nel senso che uno dei genitori ha dito il tribunale, ha chiesto al tribunale una pronuncia, ma la maggior parte dei casi, secondo me, il buon senso e l'accordo tra i genitori ha trovato una soluzione concreta anche. Quindi magari so anche di varie situazioni in cui appunto le visite sono state un po' diradate o bloccate, ma su accordo dei genitori.
E questo per un buon senso, diciamo, certo.
Ma sì, senza bisogno di andare davanti al giudice. In quei pochi casi in cui ciò è avvenuto, diciamo che è avvenuto anche come spesso avviene, perché ci sono questi strascichi di conflittualità tra ex coniugi o tra ex conviventi, chiaramente anche non sposati, per cui si tende sempre ad anteporre davanti il diritto a ottenere qualcosa, senza a volte rendersi conto che vi è una contrapposta, un contrapposto interesse magari che ha pari dignità di tutela.
Se già le conflittualità tra coniugi che si separano esplodono molto spesso proprio per i figli, negli ultimi mesi, nel già difficile equilibrio di una coppia rotta, sono subentrati i divieti imposti dall'emergenza Covid. Per fortuna, come avete sentito dal procuratore minorile del capoluogo della regione più investita dal contagio, cioè Milano, solo in una percentuale bassa di casi i tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi sulle visite, e le sentenze sono state però di segno opposto. A volte hanno stabilito la prosecuzione degli incontri nonostante i divieti del lockdown, a volte invece hanno stabilito la sospensione. E questo perché, come sempre, ogni pronuncia va calata nella specificità della storia. Di sicuro però i decreti non hanno aiutato, almeno all'inizio.
Io ho limitato l'ordinarietà perché prima avevo l'abitudine di vedere mia figlia quasi quotidianamente.
Certo.
È ovvio che conoscevamo i limiti, nel senso che a qualcuno è stato chiesto, a un mio amico separato, di portare con sé l'omologo del tribunale dove stavano specificati i giorni.
Certo.
Proprio per limitare la libera circolazione, è una questione di sicurezza. Allora, se tu hai il mercoledì il diritto di visita e poi un weekend sì e uno no, io il controllo te lo faccio. Se ti fermo, ti faccio il controllo, voglio sapere dove e quando stai andando.
Chiaro, chiaro. È chiaro. È questo per evitare i furbi. Però in qualche modo, diciamo, questo chiarimento sulla possibilità di vedere i figli è subentrato in un secondo momento. All'inizio sembrava che non fosse possibile.
Infatti sì, non c'era nel decreto, non solo non era chiaro, non c'era da nessuna parte, pure anche perché la prima ricerca che si è fatta è sulla famosa autocertificazione, cioè io dove i motivi per cui posso muovermi sulla certificazione erano due o tre, e cioè quelli classici, lavoro,
salute e necessità.
Però non c'era, io come tanti i primi 15 giorni non ci siamo mossi, io perlomeno parlo per me,
certo,
i primi 15
certo.
giorni io non ho visto mia figlia, finché poi ovviamente inizi a chiedere, inizi a vedere, inizi a studiare un po' di più e capisci di poterlo fare.
Giampiero, avvocato e papà separato, ha fatto prevalere il buon senso, oltre che il rispetto delle norme, negli incontri con sua figlia in questi mesi di divieti ed emergenza. Così all'inizio, anche se con dispiacere, ha rinunciato a quelle visite tanto care, perché l'incertezza dei primi tempi dell'emergenza è diventata su molti fronti, come ammettono anche tanti magistrati, incertezza anche normativa, acuita poi da decreti non chiari, che all'inizio nulla chiariva scrivono su casi concreti come questo. Eppure questa situazione, come abbiamo già sentito, ha acuito casi di tensione. Poi, a rispondere alle domande dei tantissimi genitori separati, sono arrivate alcune delle famose FAQ al decreto del Presidente del Consiglio.
Con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario della prole, si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti. Pertanto, in data 10 marzo 2020, con decreto Io resto a casa, il governo ha definitivamente chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti. In ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Una volta pubblicate queste FAQ che ormai fanno giurisprudenza, sorride una toga, Giampiero e come lui tanti altri padri separati d'Italia hanno ripreso con regolarità le visite ai figli rimasti con la mamma, tra misure di sicurezza, cautele e soprattutto buonsenso, quello sforzo alla mediazione, cioè che sempre più e ancor di più nella giustizia minorile ci si sforza di far prevalere, non sempre con successo.
Anche in momenti, molto sono passati tanti anni, ma anche nei momenti più brutti di guerra, per accordi presi e chiarimenti fatti all'inizio, non abbiamo mai messo in mezzo mia figlia alle nostre guerre e ho avuto sempre piena libertà di vederla. Io ho i giorni stabiliti, ma anche quelli non è che venissero rispettati, nel senso che avevo ampia libertà di vedere mia figlia, di andarla a prendere, di andarla a trovare a casa, anche adesso che la madre ha un compagno. Poi è arrivato ovviamente questo momento qua.
Come ha funzionato in questo momento che ha fatto stare tutti dentro casa?
Io ho seguito quello che diceva il decreto dall'inizio, perché c'era l'autorizzazione, il diritto di visita veniva rispettato. Quindi bastava autocertificarlo, io liberamente ho messo sull'autocertificazione, sono andato a visitare mia figlia ed andavo nei giorni stabiliti. Ovviamente le accortezze però sono state sempre quelle di chi come me vive con un genitore che ha 75 anni. Sono però scelto da quel giorno in poi di non portare mia figlia più a casa e di andarla a trovare dalla madre. Non sono andato il giorno di Pasqua da mia figlia perché sapevo di essere fermato e mi scocciava, ma il giorno di Pasquetta sono andato a trovarla, ho chiamato prima il maresciallo della caserma dei carabinieri del mio paese chiedendo l'autorizzazione letteralmente e mi ha detto: no, però non vi preoccupate. Se anche vi fermano fate chiamare me, perché io sto andando da mia figlia, non sto andando a prendere aria, cioè non utilizzo questo come scusa per prendere aria e mi muovo per questo motivo.
In questo caso i contesti, diciamo anche più piccoli, forse aiutano, perché altrove invece non è stato così chiaro il fatto che la possibilità, diciamo, e quindi anche il diritto di poter andare a vedere i propri figli prevalesse anche o dovesse convivere con la necessità di tutelare la salute propria e altrui. Ecco, questo è stato un po' il tema che in alcuni casi ha reso più complesso il fatto di...
Cambiato gli atteggiamenti però, viste le autorizzazioni che avevo, ho cambiato io gli atteggiamenti che avevo nei confronti di mia figlia, con la quale ho un legame molto molto forte come ogni padre, d'altro canto. Però abbiamo limitato i contatti, i nostri baci non ci stanno più da 2 mesi, qualche abbraccio ma all'altezza della cintola, non di più.
Ma con la sospensione quasi totale dei servizi della giustizia in questi mesi di lockdown, sono rimaste congelate pure le cause riguardanti minori allontanati dalle famiglie, bambini cioè rimasti nelle comunità senza più neanche la possibilità di incontrare i genitori e famiglie rimaste con ancora più dolore in questo limbo di attesa, anche se tutto era dettato da esigenze di tutela della salute. Ma con quali danni per i più piccoli?
Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce.
Forse lo sapremo solo col tempo cosa sia successo a certi bambini. Saranno solo i mesi o forse anche di più a raccontarci cosa abbiano significato per i più piccoli queste lunghissime settimane di chiusura in casa. senza scuola, senza amici, senza nonni, senza giochi all'aperto, con una casa che non per tutti è sinonimo di protezione e serenità, con una tecnologia che non sempre è portatrice solo di sani contatti virtuali. E forse solo col tempo sapremo cosa abbiano pensato quei bambini già costretti a situazioni complesse all'interno delle comunità quando sono stati anche vietati gli incontri. Lo sapremo nei prossimi mesi quando i più piccoli rischieranno di pagare le conseguenze anche della crisi economica e sociale del paese. Nel frattempo però già sono aumentate le storie di violenze, maltrattamenti fisici o psichici, le storie di abusi o di abbandono raccontate dai minori al telefono azzurro, come ci conferma il fondatore Ernesto Caffo.
Il 114 è la linea di emergenza infanzia, dove di fatto abbiamo maggiormente adolescenti, dove abbiamo rilevato molti casi in aumento rispetto alla nostra, ai nostri dati del periodo legati a violenza, in questo caso anche violenza sessuale, a violenza intrafamiliare, a fughe di ragazzi, anche se in un contesto ovviamente particolare di lockdown, e con una grande situazione di da parte di segnalazione di violenza domestica, qui i ragazzi sono stati sono testimoni. Nella linea invece 1996, che è la linea più legata ai bambini, abbiamo notato invece che una linea più di consulenza, quindi legata a situazioni meno emergenziali, abbiamo trovato una difficoltà dei bambini molte volte nel raccontarci la difficoltà che loro hanno nella mancanza che hanno percepito nell'assenza del rapporto coetaneo, per loro fondamentale, nella difficoltà molte volte del rapporto con i loro genitori e di una fatica enorme nel vivere la paura di queste immagini, di queste comunicazioni che loro d'altra parte hanno condiviso con i loro genitori. E questo è stato, d'altra parte, questo dato è condiviso anche tra tutte le linee di ascolto da cui noi facciamo parte, che in questa rete si chiama Child Helpline International, e abbiamo tra l'altro, devo dire, fatto un incontro anche l'altro giorno che c'è sotto l'egida delle Nazioni Unite, in cui sono emerse in tutto il mondo le problematiche simili, cioè un aumento di richieste di aiuto e anche una maggiore gravità dei casi segnalati, come se in qualche modo la fragilità familiare in questa situazione di lockdown possa maggiormente
esplodere. Certo, questo lo immaginiamo, ma quindi lei parla proprio di, diciamo, segnalazioni ricevute da voi direttamente dai minori? Sulle due linee?
Certamente, sì. Beh, la nostra linea 1996 è rivolta ai minori, sì. Quindi 0-18 anni, e la linea di emergenza infanzia è anche rivolta agli adulti, però tendenzialmente anche li chiamano talvolta dei minori adolescenti. La capacità dei bambini oggi di parlare e anche di usare chat, perché noi abbiamo anche una chat aperta che è 24, che permette di raccogliere queste segnalazioni, danno senso ai bambini, soprattutto quelli che non avevano la possibilità di usare il telefono in certi contesti familiari, di mandarci dei messaggi. Devo dire, questo dava il senso anche di un bisogno di questi bambini di avere un aiuto che spesso non c'era, anche nell'assenza di servizi sociali educativi in grado molte volte di essere in grado di intercettare questi bisogni.
Quindi, certo, anche lockdown, perché in questo caso con le scuole chiuse, con l'assenza di socialità e anche con una riduzione forte delle attività dei servizi sociali, anche appunto quelle che sono le classiche un po' sentinelle sul territorio delle situazioni più difficili, evidentemente facevano fatica ad incrociare tutto questo. Ecco, che cosa vi hanno raccontato questi bambini?
Devo dire che i bambini ci hanno raccontato spesso situazioni di grandissima fatica nel vedere i loro genitori in conflitti costanti, talvolta anche situazioni di violenza nei loro confronti, e devo dire violenza, per quanto riguarda la linea 1996, soprattutto di tipo psicologico, di rifiuti, di aggressioni verbali, mentre invece nell'altra linea, il 114, più casi di violenze che sono molte volte, in questi, come in quelli che si casi sono giunti, di tipo di sfruttamento sessuale, quindi di avvicinamento, ad esempio, di persone che sono presenti talvolta in casa, che non sono magari i genitori, se non acquisiti, che molte volte possono avere avuto in qualche modo un'attenzione particolare nei confronti dei bambini che ci raccontano con la loro, devo dire, descrizione, che talvolta in emergenza abbiamo fatto degli interventi con le forze di polizia in alcuni casi, diritto che ha.
Certo, perché ovviamente segnalazioni di questo tipo in qualche modo necessitano di una verifica immediata e in caso di interventi altrettanto celeri, se sono stati fatti anche in questi periodi, diciamo, di lockdown.
Sì, e questo devo dire ha permesso anche situazioni, tra l'altro in zone particolarmente anche colpite dal lockdown, si sono riusciti a fare, devo dire, con una grandissima competenza sia della magistratura sia delle forze politiche.
Cioè parla di province lombarde?
Sì, di province lombarde, sì, del nord del nostro paese. Un problema che abbiamo avuto e che abbiamo rilevato è il tema dei bambini con problematiche di disabilità. In questo caso hanno chiamato alcune volte i genitori che hanno chiesto aiuto e sostegno per situazioni molte volte.
Certo, perché non avevano più quella rete, diciamo, di associazioni o di attività esterne che sono nei casi di disabilità, diciamo, molto importanti anche per continuare a sostenere di stimoli, no, questi ragazzi.
Vuol dire, dopo i primi giorni in cui tutte le cose in qualche modo riuscivano a funzionare, dopo le cose sono entrate in uno stato di crisi, perché la tenuta di molti ragazzi, o ragazzi con problematiche dello spettro autistico, con problematiche di misure di comportamento, hanno determinato per famiglie più fragili, senza una rete di sostegno esterno, dei problemi particolarmente evidenti.
Tra i tanti bambini che hanno sofferto questa emergenza, più di tutti ci sono quelli soli, non accompagnati o quelli allontanati dalle famiglie e portati nelle comunità. Bambini quindi già provati, ed è questo il pensiero dell'ulteriore trauma e della sensazione di abbandono che potessero vivere i suoi figli che ha fatto disperare per settimane una mamma che sta affrontando una complessa questione giudiziaria dopo l'allontanamento dei figli. Paure amplificate dal divieto di visita per i rischi contagio e dalla sospensione di tutte le attività giudiziarie, così si è battuta con dolore per cercare di conservare contatti anche con lettere come questa che ha condiviso con Storiacce.
I miei figli sono in comunità da quasi 2 anni. Da 2 mesi non vedono i genitori, nemmeno la mamma, nemmeno all'esterno della residenza. Si avvicina la Pasqua, noi siamo cattolici, sarebbe importante per me poter fare loro gli auguri. Possiamo organizzare una videochiamata? Si avvicina poi il compleanno del più piccolo, compie 10 anni, sperando ci sia qualche condizione meno restrittiva da parte del governo e sempre cercando di tutelare la condizione anche psicologica dei minori, sarebbe possibile vedere i miei figli con tutte le precauzioni, distanza, mascherina, guanti, disinfettanti e tutto ciò che occorra? Lo spero davvero tanto e credo sia importante anche per i bambini. Firmato la loro mamma.
Ora anche per la giustizia minorile stanno lentamente riprendendo tutte le normali attività, in gran parte interrotte in questi mesi, perché la giustizia si è fatta trovare impreparata a situazioni di emergenza, ammette il procuratore dei minori di Milano, Ciro Cascone, che riconosce come si siano dovute trovare soluzioni veloci a situazioni sconosciute e questo ha comportato appunto anche il divieto di visita nelle comunità.
Sì, ma questo 10 anni fa, avessimo cominciato a innovare, migliorare, cambiare sistemi, che veniva segnalato che erano un po' obsoleti, vecchiotti, farraginosi, lenti, complicati, inutili, forse oggi si sarebbe trovato meglio, però vabbè.
Questa era la situazione, quindi con questi strumenti
quindi
si è dovuto far fronte all'emergenza.
Che cosa ha comportato? Ha comportato di fatto, come in tanti settori, un rallentamento dell'attività, in particolare non consentivano, come dire, una trattazione anche da remoto delle nostre attività.
A noi tra le segnalazioni che ci sono arrivate c'è anche quella appunto di una nostra ascoltatrice a cui sono stati allontanati i figli, che dice che non ha avuto la possibilità che si è congelata, diciamo, tutta l'istruttoria che riguardava appunto questa vicenda, con la ricaduta ulteriore che lei non ha potuto più neanche, diciamo, avere alcuna forma di contatto, questo anche per ragioni sanitarie, con i figli che erano stati portati in una comunità, esatto,
sì.
Esatto.
Beh, quello è un altro settore ancora, c'è un altro campo ancora da arare, nel senso che da subito, ad esempio, giusto per entrare Abbiamo avuto purtroppo molte segnalazioni, lamentele degli ANS, le comunità in qualche modo, anche in rimasto, hanno cominciato a chiudersi totalmente, perché avevano il terrore, più che il timore, di poter essere veicolo di contagio, di poter diventare focolaio infettivo. Le comunità sono un po' come le RSA, dobbiamo tutelarle, le RSA purtroppo non sono state molto tutelate, con le comunità che ho cercato. Abbiamo dato indicazioni alla cura, perché ci chiamavano per chiedere consigli più che altro, perché noi possiamo dare, però le indicazioni, i consigli che sono stati dati un po' dappertutto, su tutto il territorio nazionale, era di limitare gli incontri con l'esterno, nel senso che, come sa,
certo,
in comunità spesso escono, il fine settimana escono, oppure i genitori, i parenti vanno a fare visita dentro, a un certo punto c'è stato un lockdown totale anche loro, perché avevano proprio questo terrore.
Quindi sono state indicazioni, diciamo, ministeriali o comunque indicazioni vostre, dei magistrati, quelle
indicazioni
di...
anche nostre, dei tribunali, delle procure, insomma, ci chiedevano, sotto forma di consiglio, io dico, ma l'indicazione che vi do è che effettivamente fosse il caso di correre agli incontri, insomma, via Skype, consentite le più ampie telefonate, le video chiamate, però effettivamente capisco che ponete dei limiti o vietate totalmente le uscite e gli ingressi dalla comunità, e c'è una ragione. No, anche perché le dicevo, sappiamo tutti come è stata l'emergenza, perché a un certo punto il problema si è posto anche in quelle comunità, ad esempio con i minori allontanati, oppure gli stranieri che venivano trovati e andavano posti in comunità, i minori arrestati che venivano messi in comunità. Le comunità chiedevano che questi fossero, come dire, sono tamponati tra virgolette prima di entrare, ma i tamponi tra marzo e aprile
sono stati introvabili, assolutamente
non è introvabile, però dicevano, beh, facciamo entrare uno, ma non sappiamo dove è stato fino a ieri questo ragazzo, se ha avuto contatti, e se ci porta il virus in comunità, dopo come usciamo. Quindi, come dire, queste scelte dettate anche dall'emergenza, improvvisate, però alla lunga erano un po' necessitate dalla situazione.
Racconti di storiacce di Raffaella Calandra con la regia di Andrea Roccabella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raff Calandra e su Instagram.